come si è originato e dove si è diffuso, come proteggersi e quanto è mortale. Sono state pronunciate tante parole sul coronavirus in questi ultimi mesi. Su una cosa però si è prestata poca attenzione. Perché il coronavirus ha infettato ora l'uomo? Perché un virus del genere, presente in natura da anni, ha scelto proprio questo periodo storico dove l'uomo si trova ad affrontare la crisi climatica per fare la sua comparsa? Sono Martina Girola e questa è una nuova puntata di LifeGate Stories.
LifeGate Stories, i podcast sulle migliori storie dal mondo della sostenibilità.
Tutto è iniziato a gennaio, quando dalla Cina è giunta notizia di un focolaio di casi di polmoniti sospette. Agli scienziati è bastato poco tempo per rendersi conto che si trattava di un virus nuovo, mai osservato prima nell'essere umano. I contagi sono schizzati nel giro di pochi giorni e Pechino ha deciso di adottare misure straordinarie per evitare la diffusione del virus, denominato ufficialmente SARS-CoV-2. L'isolamento totale dei cittadini e della Cina stessa era l'unica soluzione possibile. Quindi niente capodanno cinese, scuole chiuse, trasporti fermi. Tutti sono stati chiamati a fare la loro parte e a non uscire di casa, per nessuna ragione. Il virus ha superato la frontiera, i confini cinesi, prima che il paese si chiudesse su se stesso. L'11 di marzo è stata dichiarata la pandemia e oggi sono oltre 500.000 le persone contagiate nel mondo. Molti paesi hanno scelto di adottare misure analoghe, vietando gli assembramenti di persone e chiedendo ai propri cittadini di rimanere in casa. Ma per quale motivo il coronavirus è riuscito a diffondersi così velocemente? Ne abbiamo parlato con la dottoressa Ilaria Capua, virologa, veterinaria, professoressa dell'Università della Florida, divenuta nota al mondo per gli studi sui virus influenzali, come la viaria.
Ma perché la popolazione umana non ha anticorpi nei confronti di questo virus? Quindi è completamente vergine, è una prateria di semafori verdi. Il virus galoppa, non rafforzato, insomma, galoppa passando da individuo a individuo. E quindi, siccome questo virus molto trasmissibile, è verosimile che, diciamo, anche in considerazione del fatto che è verosimile che l'infezione stia circolando da molto più tempo di quanto si creda, è che la percentuale della popolazione è in realtà molto più percentuale infetta è molto più alta, ma questo sarebbe un bene, non un male, perché ci sarebbero più semafori rossi, più persone che hanno sviluppato l'immunità.
Sì, perché molte persone potrebbero avere il virus dentro di loro ma non aver sviluppato nessun sintomo. Sono i cosiddetti portatori sani, gli asintomatici. Persone accusate, se così si può dire, di aver contribuito alla diffusione del SARS-CoV-2. Ma la loro presenza è anche un segnale positivo, perché rappresentano la prova che il virus si può sconfiggere. L'essere umano sta entrando in quello che è considerato il decennio cruciale contro la crisi climatica. E lo fa affrontando una pandemia che trova le sue radici proprio negli sconvolgimenti che hanno causato il riscaldamento globale, come la distruzione di habitat naturali. Lo sviluppo incontrollato dell'attività umana non ha conseguenze devastanti solo per le specie animali e vegetali, ma compromette anche la sopravvivenza stessa della nostra specie. Distruggere habitat ed ecosistemi in favore del consumo di suolo e di forme di agricoltura e allevamenti intensivi ha progressivamente ridotto la distanza tra domestico e selvatico. E questo contatto sempre più frequente con animali selvatici, che dovrebbero vivere in pace, in natura, ha permesso a microbi benigni che vivono in quegli stessi animali di giungere fino a noi, trasformandosi in patogeni mortali. Come ci ha spiegato la virologa Ilaria Capua, il problema risiede proprio nell'invasione dell'uomo nell'equilibrio degli habitat naturali.
Il problema è certo, diciamo, displacement, si dice in inglese, cioè il fatto che animali vengono spostati dal loro habitat naturale, ma è anche la megalopoli, è anche lo sfruttamento del lavoro, è anche la sporcizia, è anche la diseguaglianza, insomma ce n'è, ecco. Diciamo che un po' tutti i nodi sono venuti al pettine in questo evento che io ritengo sia un cigno nero, mi auguro di sbagliarmi, ma perché il suo virus vicino, il suo virus più, diciamo, più parente è un virus che si trova nei ripistrelli. E quindi questo virus che stava bello tranquillo dentro i ripistrelli nella giungla, a un certo punto si è trovato dentro un mercato di animali vivi, che sono delle, diciamo, dei mercati abbastanza rudimentali, quindi con sporchi, anche con feci, urina, animali che vengono macellati, insomma sono un po', diciamo, come negli anni, forse negli anni 40-50 in Italia, ma però con tantissimi animali diversi. Lì ci sono dai serpenti ai pangolini, alle rane, ai pipistrelli, ecco. E quindi si è creata una situazione del tutto innaturale, nel quale il pipistrello, che bello se ne stava tranquillo nella foresta, invece si è trovato esposto a tutta una serie di altri ospiti che hanno amplificato il virus, l'hanno forse un po' modificato, e il virus ha trovato un altro animale da infettare, che è l'uomo. Cioè, noi dal punto di vista del virus siamo solo un animale. Questa non è una malattia trasmessa da vettori, ma le malattie trasmesse da vettori sono molto influenzate dal cambiamento climatico. Quindi questo, per tornare a salute circolare riconosce che anche il cambiamento climatico è uno dei driver principali di alcune situazioni che sono del tutto insostenibili. E poi quando due situazioni che convergono verso insostenibilità, no? Che tutte e due sono insostenibili, si scontrano, ecco che succede, cioè succedono i disastri.
Per cercare di fermare la diffusione dell'epidemia, interi paesi hanno deciso di sospendere voli e attività commerciali, anche a costo di gravi danni all'economia. Le persone si sono dimostrate disposte a cambiare il proprio stile di vita, di fronte a quella che sembra una situazione disperata, e si sono unite per cercare una soluzione comune. Un'unità che è maturata in forme di solidarietà reciproca tra generazioni prima ancora che tra paesi, perché, come ha detto Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'OMS, la solidarietà è la vera chiave per sconfiggere la Covid-19. Anche Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile Italiana, ha sottolineato come la solidarietà dimostrata sia a livello nazionale che internazionale stia facendo la differenza, aiutando la Protezione Civile a svolgere il proprio lavoro.
Altro tipo di solidarietà che voglio evidenziare è la solidarietà degli italiani, che si è manifestato in uno slancio che ha portato a oltre 25 milioni e mezzo di euro raccolti sul conto corrente del Dipartimento nel giro di pochissimi giorni da quando abbiamo aperto il nostro conto corrente, e le ricordo a tutti che le risorse saranno destinate per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, di materiale sanitario, respiratori, per potenziare la capacità di risposta del nostro paese al contrasto dell'epidemia di coronavirus. Voglio anche ricordare e ringraziare i numerosi paesi che hanno contribuito alle attività del nostro paese, in particolar modo la Federazione Russa, la Repubblica Popolare Cinese, Cuba, la Francia e la Germania, che ci hanno messo a disposizione uomini e mezzi per contrastare questa epidemia.
Solidarietà che potrebbe aiutare l'Europa a uscire più forte e unita di prima da questo coronavirus. Proprio grazie alla natura che la spinge a riunirsi dopo aver affrontato uno shock, andando oltre alle differenze che generalmente la separano. È quanto ci ha raccontato Massimo Gaudina, capo della rappresentanza italiana alla Commissione europea, che ha posto l'accento sulle iniziative portate avanti in Europa per aiutare i paesi membri.
Ma io penso che questa emergenza ci faccia scoprire due parole chiave. Una è sicuramente solidarietà e l'altra è unità, perché uniti possiamo affrontare meglio i problemi transnazionali, che sia un'epidemia, che sia un attacco terroristico, che siano le sfide del clima, eccetera. Quindi unità e solidarietà al tempo stesso, perché anche se ne parla poco, anzi anche se passa il messaggio che non c'è stata solidarietà verso l'Italia, questo non è vero. Ricordiamo sempre che l'Europa è nata all'indomani di una guerra, ha fatto dei passi avanti dopo essere stata confrontata a dei grossi shock, e quindi c'è da sperare che anche dopo uno shock come questo possa nascere un'Europa ancora più unita e ancora più forte.
E di unità e solidarietà ha parlato anche Antonio Guterres, segretario generale dell'ONU, che ha esortato i paesi a cessare il fuoco, perché la furia del virus sottolinea la follia della guerra. Guterres ha invitato i paesi a stabilire un periodo di tregua dai conflitti per sconfiggere la Covid-19, una malattia che può colpire tutti indistintamente, a prescindere dal colore della pelle, dal credo religioso o dalla nazionalità.
Our world faces a common enemy, Covid-19. The virus does not care about nationality or ethnicity, faction or face. It attacks all relentlessly. Meanwhile, armed conflict rages on around the world. The most vulnerable, women and children, people with disabilities, the marginalized and displaced, pay the highest price. They are also at the highest risk of suffering devastating losses from COVID-19. Let's not forget that in war-ravaged countries, health systems have collapsed. Health professionals, already few in number, have often been targeted. Refugees and others displaced by violent conflict are doubly vulnerable. The fury of the virus illustrates the folly of war. That is why today I am calling for an immediate global ceasefire in all corners of the world. It is time to put armed conflict on lockdown and focus together on the true fight of our lives. To warring parties I say, pull back from hostilities, put aside mistrust and animosity, silence the guns, stop the artillery, end the airstrikes. This is crucial to help create corridors for life-saving aid, to open precious windows for diplomacy, to bring hope to places among the most vulnerable to COVID-19. Let us take inspiration from coalitions and dialogue slowly taking shape among rival parties in some parts to enable joint approaches to COVID-19. But we need much more. End the sickness of war and fight the disease that is ravaging our world. It starts by stopping the fighting everywhere, now. That is what our human family needs, now more than ever.
Come in tutte le crisi, sono i più fragili ad essere colpiti. E questo vale tanto per la Covid-19 quanto per i cambiamenti climatici. Come dicevamo all'inizio di questa puntata, l'umanità è entrata nel decennio più importante contro la crisi climatica. Il decennio delle soluzioni, e lo ha fatto affrontando una pandemia che l'ha obbligata a fermarsi e a riadattare il proprio stile di vita. Il riscaldamento globale contribuisce a creare condizioni perfette per la proliferazione dei virus. Eppure, questa emergenza non viene affrontata altrettanto seriamente. La lotta contro il coronavirus ha mobilitato il mondo. Il rischio della pandemia è balzato al centro delle cronache e l'umanità sta dimostrando di saperla affrontare, anche accettando costi economici ingentissimi. Ma non succede lo stesso per la crisi climatica, perché il pericolo non viene percepito con altrettanta urgenza. Inger Andersen, capo dell'UNEP, il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, ha definito il coronavirus un segnale di avvertimento della natura, una sorta di campanello d'allarme che le cose non possono più andare avanti così. Il coronavirus è un banco di prova che sta portando alla luce ciò che non va nel sistema economico. Allo stesso modo sta dimostrando che l'unione fa la forza. Una frase semplice, ma di cui troppo spesso ci si scorda il significato. Poco alla volta l'essere umano sta riscoprendo la solidarietà, ma come ha sottolineato Andersen, dobbiamo ricordarci che non possiamo avere la natura come nemico. Perché che ci piaccia o no, dipendiamo tutti l'uno dall'altro. Facciamo tutti parte dello stesso cerchio della vita. E solo riconoscendo questo legame possiamo evitare che questa situazione si ripeta.
Thank you.
Abbiamo realizzato questa puntata di LiveGate Stories documentandoci sull'epidemia di coronavirus che si è diffusa in tutto il mondo a partire da gennaio. Sono intervenuti nell'ordine Ilaria Capua, virologa, veterinaria e professoressa dell'Università della Florida, intervistata da Tommaso Perrone, Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile Italiana, Massimo Gaudina, capo della rappresentanza italiana alla Commissione Europea, intervistato da Tommaso Perrone, Antonio Gutierrez, segretario generale dell'ONU. Questa puntata di LiveGate Stories è a cura di Tommaso Perrone e Martina Girola. La sonorizzazione è di Filippo Maggioni.